Abbiamo un Dio veramente grande e stamattina ancora una volta l'abbiamo visto e Luca ci ha spronati a raccontarcelo, raccontarci come Dio opera nelle nostre vite e secondo me, non secondo me, penso che sia condiviso anche da voi, è qualcosa che dà gioia, fa vedere che Dio sta operando e che Dio, come buon pastore, si è preso cura di noi salvandoci, morendo sulla croce, ma continua a prendersi cura di noi giorno per giorno. Quindi questo incoraggia, porta noi a di nuovo affidare le nostre vite e a gloriarci di Dio insieme. Quindi penso che a me ha fatto del bene. E penso che sia corretto anche che forse dica anch'io una cosa a voi di me. Quando Luca ha detto incominciate a pensare a quello che Dio ha fatto per voi, la cosa bella è che quando si incomincia poi si aggiunge ah ma c'è anche questo, ah ma anche questo. E io voglio dire qualcosa che ha fatto stamattina, perché stavo pregando per essere sicuro di quello che avrei voluto condividere con voi stamattina. Ho ricevuto delle conferme in questa settimana e stamattina proprio con quello che abbiamo fatto ha dato ancora una volta una conferma. Ha detto ciliegina sulla torta, sì, vai avanti tranquillo, stamattina è su questo che vogliamo parlare. E quindi lo scoprirete da soli quello per cui, come Dio mi ha parlato stamattina. E, vorrei partire leggendo qualcosa che non è Bibbia. Sono delle lettere, delle cartoline scritte da alcuni soldati della Prima Guerra Mondiale, erano al fronte e le scrivevano alle loro ragazze, mogli che erano a casa. Iolandina mia diletta, avevo oggi deciso di recarmi a Bigonzo. Ma poi per cause dipendenti da volontà superiori non mi è stato più possibile. Attendo ansiosamente tue copiose notizie. Sono l'unico mio conforto. Raccontami molto di te, della tua vita e di quanto si fa, si pensa, si dice costà. Io ti ho di continuo nella mente e nel cuore. Tu sola mi dai la forza di vivere e di lavorare. Ho una brama ardente di rivederti e spasimo appassionatamente col pensiero tutta ti stringo follemente al cuore. Aldo tuo. 31 gennaio 18. Iolandina mia diletta, compio oggi 3 giorni lunghi, inesorabili senza tue notizie, senza il tuo conforto soave, e già comincio a stare male. Ho proprio bisogno di vivere intensamente con te, e se non lo posso ora realmente, almeno con la scambievole sensazione del comune ricordo, con l'espressione viva e vera del tuo amore che mi dà tanto conforto. Un'altra persona scrive. Carissima Elia, oggi, con mio sommo dispiacere, sono rimasto senza tue notizie, ma non ne faccio a te la colpa, perché molte volte la posta ritarda, ed infatti ho ricevuto qualche volta contemporaneamente più tue cartoline impostate in giorni diversi. Immagino però che tu stai ugualmente bene, e questo pensiero tiene il posto di un possibile tuo scritto, che spero ricevere domani. Credi pure che il momento più bello della giornata sia appunto quello in cui viene distribuita la posta, anche se è un semplice amico quello che ci scrive, pure questo solo basta per consolarci. Che dire poi quando la persona che ci scrive è a noi legata da un vincolo speciale, superiore a quello che possa essere la semplice amicizia, e non sei tu la persona che a me è cara in modo del tutto particolare, quale nessun altro al mondo. Se quindi sono contento allorché ricevo qualche lettera o cartolina di altri parenti o conoscenti, questa contentezza e soddisfazione è del tutto particolare, allorché la persona che mi scrive sei proprio tu, o mia carissima Elia. Baci cari dal tuo Peppino. Quali sensazioni ci trasmettono queste lettere? Bellissime. Tenerezza. Amore, affetto. Ricordi, desiderio, passione, possiamo mettercele tutte. C'è un desiderio di vedersi, desiderio di sapere che le cose stanno andando avanti bene, una trepidazione forte della mancanza, voglio stare con te, vorrei, desidero, penso a te. La felicità è anche la gratitudine per le belle notizie, raccontami di quello che sta succedendo, dimmi di quello che succede lì, una speranza anche per il futuro, il mio desiderio di stare con te. E forse qualcuno di noi vede il lato romantico e sospira, qualcuno invece vede il lato romantico e dice, mamma mia, sì. Qualcuno vorrebbe ricevere una lettera così, ah, che bello, che mi piace. Qualcuno dice, sì, io mai scriverò una lettera così, ma sei fuori. Qualcuno ammira questi scritti, altri magari li deridono e incominciano a sorridere, ma questi qui veramente altri tempi. E quindi questa passione è tutta soggettiva? E se questa forte passione la vedessimo anche in un personaggio della Bibbia che tutti riconosciamo come modello, come esempio per noi? E se questo personaggio con questo tipo di passione ci dicesse prendete esempio da me, cosa faremmo? È lo stesso tipo di passione che troviamo nell'Apostolo Paolo, che è profondamente passionale in quello che scrive. E vorrei leggere con voi prima Tessalonicesi, dal capitolo 2, versetto 17, e poi tutto il capitolo 3. Questo qui è uno dei brani più appassionati che io conosca del Nuovo Testamento. È come una lettera di un innamorato. Ritroviamo lo stesso tipo, lo stesso stile di scrittura. Se la leggiamo in quest'ottica, allora tutto questo brano assume un aspetto diverso, una profondità diversa. Ci siete? Prima Tessalonicesi 2, dal versetto 17. Quanto a noi, fratelli, privati di voi per breve tempo di persona, ma non di cuore, abbiamo tanto più cercato con grande desiderio di vedere il vostro volto. Perciò più volte abbiamo voluto, almeno io Paolo, venire da voi, ma Satana ce l'ha impedito. Qual è infatti la nostra speranza, o la nostra gioia, o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Perciò, non potendo più resistere, preferimmo restare soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e servitore di Dio nella predicazione del Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati, perché anche quando eravamo tra di voi vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto e voi lo sapete. Perciò anche io, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Ma ora Timoteo è ritornato e ci ha recato buone notizie della vostra fede e del vostro amore. E ci ha detto che conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate vederci come anche noi desideriamo vedere voi. Per questa ragione, fratelli, siamo consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede, pur fra tutte le angustie e le afflizioni, perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. Come potremo, infatti, esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo, per la gioia che ci date davanti al nostro Dio, mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede? Ora Dio stesso, nostro Padre, il nostro Signore Gesù, ci appianino la via per venire da voi. E quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. Nei capitoli precedenti abbiamo visto come i Tessalonicesi hanno ricevuto il Vangelo, lo hanno interiorizzato, come l'opera della loro fede, le fatiche del loro amore, la costanza della loro speranza si stava espandendo e questo profumo lo sentivano anche intorno a loro. Abbiamo visto l'impegno degli apostoli nel trasmettere il Vangelo, non soltanto a parole, ma in pratica, con il loro esempio, con quello che stavano facendo. Abbiamo visto anche che i Tessalonicesi erano in un momento difficile, dove c'era persecuzione e conseguenza della loro fede. Abbiamo imparato come dovrebbe manifestarsi il Vangelo, quindi attraverso la nostra vita e quali frutti dovrebbe portare. Abbiamo imparato come dovremmo applicare ed essere un esempio noi verso gli altri per portare correttamente il Vangelo. E anche nei primi due capitoli non è rimasta inosservata la passione che gli apostoli avevano per questi fratelli, l'amore che hanno espresso in un modo pratico quando erano con loro e la gioia di sapere che i tessalonicesi stanno vivendo una vita profonda nel Vangelo, una vita trasformata dal Vangelo. E il brano che abbiamo letto in questo momento è forse il momento più appassionante di tutta la lettera ai tessalonicesi. Vedremo insieme in che cosa consiste questo tipo di passione, come si manifesta e anche cosa possiamo imparare noi da questo tipo di passione, da questo esempio. Come avete notato, l'avvenimento centrale di questo brano è il viaggio di Timoteo, è quello che succede. Quindi, per semplificare, possiamo vedere il brano proprio mettendo prima del viaggio e dopo il ritorno di Timoteo. Come dai versetto del 17 del capitolo 2 al versetto 5 del capitolo 3, quindi prima della partenza, del ritorno di Timoteo, come vedono gli apostoli, i tessalonicesi? Qual è la visuale? Se gli apostoli pensano ai tessalonicesi, quello che scrive Paolo, quali sono le sensazioni che ci danno? O le parole che usa Paolo? Sono semplici credenti, fratelli, là in Tessalonica e basta? Sì? No? Forse? Cosa dice al versetto 20? Sono il vanto, la loro gioia. Sono fieri di quello che stanno vivendo, sono fieri di come il Vangelo si sta dimostrando nelle loro vite. Questa è come stanno guardando queste persone. E forse la sensazione, io l'ho provata da fratello, da cugino e così via, ma forse la stessa sensazione che i genitori provano quando il bimbo piccolo incomincia a dare i primi passi. Quando incomincia a staccarsi e barcollando fa i primi passi, no? Che si sa che non sta correndo, che non è un successo che cambierà la fine del mondo, però riempie di soddisfazione. Il pensiero che il nostro figlio sta incominciando a fare qualcosa di più. E questa è la sensazione. Oh, ha camminato da soli, ha fatto 20 centimetri senza attaccarsi alla mano. Wow, bello! E poi lo andiamo a raccontare alle zie, ai zii, ai cugini, ai fratelli, amici. Tutti quanti sanno che hanno fatto 20 centimetri camminando senza mano. Questa è la stessa sensazione che Paolo e gli apostoli hanno nei confronti dei tessalonicesi. E la gioia degli apostoli è vedere vite trasformate. E vedere dei bambini nella fede che stanno incominciando a camminare e che stanno crescendo per diventare uomini maturi nella fede. E tra l'altro i tessalonicesi sono la dimostrazione di quello che stanno facendo, del lavoro che hanno fatto gli apostoli. Sono la loro medaglia d'oro guadagnata sul campo. Lo dicono. Quando Gesù tornerà, chiederà conto di come abbiamo usato i nostri talenti. Paolo e gli apostoli andranno lì e diranno: il nostro lavoro è dimostrato dai tessalonicesi, questo è il loro vanto. Quindi per questi motivi gli apostoli desiderano rivederli perché ce li hanno un legame cuore a cuore, lo esprimono in un modo molto sentito. Non so se avete notato le varie frasi proprio da romantiche, frasi che forse non scriveremmo noi a qualcuno della Chiesa, forse scriveremmo al ragazzo, alla ragazza, al marito, alla moglie, forse ai figli, ma ai fratelli della Chiesa? No. Sono frasi da innamorato. Esprimono sia la lontananza sofferta che una vicinanza intima sviluppata nel tempo che erano stati lì. C'è un legame che va al di là della distanza fisica. E questo desiderio, questo attaccamento, questo amore si manifesta però anche in una specie di trepidazione. Perciò, non potendo più resistere, la trepidazione è quella sensazione di ansia, di preoccupazione, è legata da due aspetti, c'è da un lato l'amore profondo per una persona e dall'altra la paura che qualcosa non vada. È come quando ho un appuntamento con Deborah, abbiamo l'appuntamento in un posto, io sono in orario, comincio a guardare l'orologio e comincio... Pff, però dai, sempre Deborah in ritardo. Passano 5 minuti, passano 10 minuti, prima c'è il nervosismo, poi incomincio a pensare, ma come mai così in ritardo? Ma forse è successo qualcosa, ma no, dai, no, non farti viaggi, sai che è in ritardo. Ma aspetta, forse è meglio chiamarla, ma no, dai, aspettiamo un attimo, adesso arriva. Ma e se fosse successo qualcosa? Arriva una macchina, no, non è lei. Ah, forse non è neanche lei. Dai, io provo a chiamarla, non risponde. Forse è successo un incidente, no, e se magari ho sbagliato posto? Questo è il senso di trepidazione, sto attendendo una persona, ma ho amore verso questa persona e nello stesso tempo ho una paura. E se fosse successo qualcosa? E questo è lo stesso sentimento, la stessa sensazione che ha Paolo e gli apostoli in questo momento. Non possiamo più resistere, dobbiamo sapere qualcosa di voi. Saremmo voluti venire lì da voi, ma non ci siamo riusciti e quindi? Impazienza. E quindi questa sensazione nasce da un desiderio profondo di amore verso queste persone, verso i tessalonicesi, ma legato anche a una paura profonda. In questo caso la paura che magari siano stati sviati dalla fede in un periodo di tentazioni, di prove, di difficoltà. Il desiderio degli apostoli è vedere questi fratelli saldi nella fede, andare avanti, crescere come credenti. Però c'è anche la paura che magari abbiano ceduto e non hanno notizie. E il profondo amore, l'attaccamento profondo per le persone, l'interesse verso la vita di queste persone, il desiderio per una vita matura, li portano all'azione. Non sono lì fermi e dicono, vabbè, ho pazienza, si sveglieranno prima o poi. Non si disinteressano. Decidono di organizzare un viaggio e mandare una persona là a vedere di persona, in prima persona, cosa sta succedendo. E erano sulle spine, erano lì che trepidavano, ma hanno fatto qualcosa, non sono stati lì fermi, non hanno cercato di dimenticare. E l'obiettivo di Timoteo, del viaggio di Timoteo, era proprio confermarvi, confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo alle tribolazioni. È il discorso del dare sostegno, dell'incoraggiare. Questo qui era l'obiettivo di Timoteo. Una cosa, faccio una parentesi. È vero che la cosa più importante, la priorità in questo caso, è la vita spirituale dei Tessalonicesi, e questo sul quale punta anche molto il brano di Paolo. Però apro una parentesi. Non vuol dire che dobbiamo disinteressarci degli altri aspetti. Degli aspetti materiali e fisici. In altri brani del Nuovo Testamento vediamo che la Chiesa si muove proprio praticamente per dare un sostegno economico, un sostegno di risorse fisiche, materiali per le altre persone. Nella storia del cristianesimo questo ha assunto una priorità. La priorità dei poveri, dei bisognosi è sempre stata accompagnata al messaggio del Vangelo. La Croce Rossa è nata così, l'Esercito della Salvezza è nato così, tanto per fare degli esempi della storia. A volte i bisogni materiali vengono dati prima per poter aprire la porta al Vangelo, però ricordiamo che le priorità bisogna mettere nell'ordine giusto. Questo chiusa parentesi. E quindi vediamo, parte Timoteo, incoraggia, si informa, torna. Versetto 6 del capitolo 3 in avanti. Cosa dice? Buone notizie. La vostra fede e il vostro amore. Sono arrivate buone notizie dai Tessalonicesi, stanno bene. Anche loro vogliono vederci, anche loro hanno questo affetto profondo nei nostri confronti, anche loro desiderano passare del tempo insieme. Però quello che poi sviluppa Paolo è il discorso della fede. È vero, c'è questo senso di appartenenza, questo senso, questo legame che, cuore a cuore che mantengono, ma poi continua a sottolineare il discorso della fede. L'accento è sulla fede. Quali sono gli stati d'animo degli apostoli in questo momento, quando sentono le buone notizie? Usa delle parole. Versetto 7, cosa dice? Consolati. E poi, versetto 8, ci sentiamo rivivere. E poi, il versetto 9, 10, cosa mostra? Gratitudine, lode ancora. Si sentono di vivere e il sospiro di sollievo. Ah, Deborah è arrivata, non è successo niente, tutto a posto. Uff. Poi magari dopo mi arrabbio lo stesso perché ho fatto il ritardo, però. Questa è la sensazione, ah, non è successo niente, stanno bene. E le persecuzioni non li hanno allontanati dalla fede, sono saldi, continuano a crescere. Sono gioiosi e grati a Dio per il benessere delle persone, dei fratelli. Questo è quello che porta gioia. E non è il fattore materiale, le persecuzioni non sono finite. È la fermezza nella fede che dà gioia e gratitudine agli apostoli. Ed è indicativo che la Chiesa perseguitata al giorno d'oggi non prega perché le persecuzioni possano finire. In Corea non pregano per questo. Pregano per fermezza nella fede. Chiedono a noi occidentali che stiamo nel benessere di pregare perché loro possano essere testimoni in mezzo alla sofferenza. Cambia un po' le cose, le priorità. Questa gioia di sentire che loro stanno bene supera la sofferenza che gli apostoli stavano avendo in quel momento. Dice, nonostante le nostre difficoltà, le nostre angustie e afflizioni, noi ci sentiamo rivivere. Cioè non ci interessa più se noi stiamo soffrendo, l'importante è che voi stiate bene. L'ottica degli apostoli è rivolta ai fratelli, e quella è la cosa importante. Rimane sempre il desiderio di vedersi, c'è sempre questa voglia di ricongiungersi con le persone amate, ma non c'è più quell'apprensione, quella paura che c'era prima. Siamo tranquilli, poi se il Signore vorrà ci vedremo. E poi conclude il brano, versetti 11 a 13, con un'ultima preghiera. È una preghiera conclusiva per se stessi, quindi per gli apostoli, che dicono speriamo, chiediamo a Dio di poter venirvi a trovare, quindi questa è la loro preghiera per se stessi. E poi rimane la preghiera per i Tessalonicesi. C'è un'intercessione di fronte a Dio per la loro santificazione. Ancora una volta non si prega perché possano superare le sofferenze, pregano perché loro possano crescere nella loro fede. Poi prega che il loro desiderio è che possano continuare a crescere nell'amore verso i fratelli, verso quelli che sono di fuori, verso tutti. Un amore abbondante, non soltanto a parole, qualcosa che sia conseguenza del Vangelo che opera nelle loro vite, come abbiamo anche visto nei primi due capitoli. Ed è in questo momento che l'Apostolo dice, come anche noi abbondiamo verso di voi, prendete esempio da noi. Il nostro amore, il nostro modo di esprimere l'amore, deve essere un esempio per voi, e voi lo dovete fare verso i vostri fratelli e verso quelli che sono di fuori. La crescita in questo tipo di amore è equiparata alla crescita in santità, cioè ad assomigliare sempre di più a Cristo. Questo è il senso. Quindi, abbiamo visto che gli apostoli erano innamorati dei loro fratelli, forse questa parola suona strana, ma è forse quella che esprime meglio questo concetto, e il cammino nella fede dei Tessalonicesi li rendeva fieri di loro, potevano andare in giro e vantarsi, oh ma avete visto? Tessalonicesi, io sono proprio in gamba, e non era un vanto sbagliato, era un vanto che loro portavano di fronte a Dio. La sofferenza dei fratelli porta apprensione negli apostoli, e la paura profonda è che i Tessalonicesi possano cedere alle tentazioni, alla sofferenza, cadendo e limitando il loro cammino di fede. La loro trepidazione, il loro amore, la loro paura li porta a un'azione conseguente, e l'azione è quella di interessarsi delle persone che hanno a cuore, di interessarsi del benessere di queste persone. L'amore profondo porta a interessarsi degli altri. E qui si ricollega tutto quanto al discorso di Luca stamattina. È mio desiderio conoscere come Dio opera nelle vostre vite, perché vi amo. E perché possiamo insieme lodare Dio e ringraziarlo per quello che sta facendo in voi, e lo possiamo fare l'uno con l'altro. Quali sono i concetti fondamentali che possiamo fare nostri stamattina da questo brano? La prima cosa forse è che l'amore si dimostra interessandosi delle altre persone. Questo è qualcosa che forse abbiamo sentito mille volte, che forse diamo per scontato, ma ancora una volta ci viene riportato stamattina. Non soltanto per la famiglia, non soltanto per i fratelli di questa chiesa, ma anche per tutti, per quelli che sono al di fuori. Non c'è una categoria bisogna amare più uno o più l'altro, tutti devono essere amati e bisogna interessarsi. Il secondo aspetto forse è qual è il nostro desiderio primario, cioè il benessere spirituale. Questo qui dovrebbe essere il primo interesse verso le persone, che inizia con la salvezza, quindi vogliamo parlare del Vangelo di Gesù, ma continua con la santificazione. In questo caso i Tessalonicesi avevano già creduto in Gesù Cristo come Salvatore. Paolo era preoccupato per il loro continuo cammino. Ah beh, è salvato, boh, siamo a posto. Abbiamo fatto il nostro dovere, adesso non mi interessa più, vado a cercare qualcun altro da salvare. Tipo Cecchino, no? Si spara. Oh, salvato, fatto, fatto, fatto. No, qui è tutto diverso, mi preoccupo per la loro crescita. La salvezza è il primo passo, poi c'è tutto un cammino davanti. E come si manifesta l'interessamento? Nella voglia di muoversi verso il fratello. Sono io che vado verso di te, nel desiderio di incoraggiare, di sostenere nei momenti difficili, nel desiderio di vederli stare bene nelle cose importanti. Giustamente ci preoccupiamo della salute fisica, giustamente ci preoccupiamo di come va il lavoro, giustamente ci preoccupiamo di come va la famiglia. Ma quanto ci preoccupiamo di come va con Dio? Quanto ci preoccupiamo della salute spirituale di chi ci sta a fianco stamattina? E logicamente tutto questo dovrebbe essere accompagnato da un trasporto emotivo. La domanda meccanica non serve a nulla. Paolo, gli apostoli in questo caso, lo esprimono in un modo molto forte. Non è soltanto, oh, tutto a posto con Dio, sì. Sentono un desiderio, stanno male al solo pensiero che l'altro non stia bene con Dio. Quindi abbiamo visto in che cosa consiste la passione degli apostoli, abbiamo visto come si manifesta nelle loro vite verso altre persone, ma in pratica noi cosa possiamo imparare da questo esempio? Paolo usa se stesso come esempio, invita i Tessalonicesi a seguire il loro esempio nell'amore e nella passione, trasmette in questo modo anche attraverso queste lettere, attraverso il loro esempio, la loro opera, l'esempio. E a noi cosa lascia? Una sfida. Dice di fare la stessa cosa. Questa qui è la sfida per noi oggi. Ci interessa il benessere spirituale di chi sta al nostro fianco? Forse dovrebbe essere normale chiedere a qualcuno come va con Dio. Samu, come stai con Dio? Va bene, problemi, posso aiutarti? Questo dovrebbe essere forse normale, ma non lo è. Forse è difficile fare questa domanda, crea imbarazzo, e in me che la faccio, crea imbarazzo nella persona che la sente. Non è la domanda solita, in genere è com'è il tempo la domanda che si fa, non come stai con Dio. Forse è difficile rispondere. Non c'è la risposta giusta? Come stai? Bene, questo la sappiamo. Come va il lavoro? Salute, un po' stanco. Come va con Dio? No, questa non la so. Aspetta che devo andare a cercare su un milionario, forse gli danno la risposta giusta. Pensiamo a volte di invadere un aspetto privato della vita. E quindi, per sensibilità, non voglio, perché poi chissà che magari ci rimane male. Forse abbiamo paura che poi lo chiedano noi. Come va con Dio? Ah, io bene, il Signore sta operando in me. E te? Ah, io in effetti, boh, con Dio. Bene, vado la domenica mattina a chiesa. Quello che ci ha chiesto Luca stamattina, questa settimana come ha operato Dio in noi? Qualcuno forse aveva l'elenco delle cose, qualcuno ha detto aspetta, lunedì? No, martedì. Non mi ah, martedì la cellula, sì, lì ha parlato, in qualche modo qualcuno sicuramente. Ah, ma non ci sono andato, quindi va bene. A volte c'è una mancanza di interesse. A me non interessa qual è la loro vita. Io faccio la mia vita, lui si fa la sua vita. Ci vediamo domenica mattina. Ciao, tutto a posto? Sì, bene, oggi piove, oggi domani c'è il sole. Arrivederci alla prossima domenica. Non c'è interesse forse da parte nostra verso le persone che ci circondano. Forse questo tipo di domanda presuppone anche un tipo di rapporto precedente. È vero che a volte è difficile entrare in ambiti delicati come questi, ma senza aver creato una base di fiducia prima. Se no, uno ti risponde, ma te, fatti gli affari tuoi. Infatti le risposte che potrebbero essere è fatti gli affari tuoi. Forse non in un modo così grezzo, forse deviando il discorso, no? Ah, risposte superficiali, sì, ah sì, tutto bene, scusami, adesso mi aspettano per pranzo, ah sì, bene, bene, tutto a posto, ma la partita di calcio l'altra sera com'è andata? Siamo persi l'altra sera. Capite, a volte sì, svincola da queste domande, forse è perché mancanza di rapporto. Probabilmente non tutti siamo pronti a dire come noi stiamo con Dio, soprattutto magari in momenti difficili, a chi che sia. La prima persona che magari per 4 anni che frequentiamo la chiesa non ci ha mai rivolto la parola, poi arriva, te come stai con Dio? Non sai neanche come mi chiamo. Forse a volte è dovuto alla paura del giudizio. E se poi gli dico che con Dio va così così, lui come mi guarda? Va, cristiano di serie B. Io ho preso la Santa Cena, io sono uno valido, te invece dovresti metterti là in fondo, ma lì sì che stai bene. Forse a volte non vogliamo affrontare l'argomento, forse perché ci fa soffrire, forse perché non siamo abituati, forse perché non è il momento giusto, perché stiamo pensando ad altro. Forse a volte non siamo, o meglio, forse a volte ci rendiamo conto che se dovessimo rispondere sinceramente a questa domanda, dovremmo impegnarci poi a cambiare qualcosa. E quindi si dice tutto bene, quando tutto bene non è. E forse la domanda, la situazione più difficile, ma anche forse la più importante, è chiederselo tra marito e moglie. Io non sono ancora marito, quindi non vuol dire che sono ancora fuori. Mi rendo conto quanto è difficile parlare di Deborah con questo, con Deborah di questo. Ci sono momenti in cui tutto bello viene naturale, ci sono momenti che è difficile. Si può parlare di qualsiasi cosa, ma è difficile. E proprio nell'ambiente più intimo, più adatto a questo tipo di cosa, forse dove dovremmo avere il rapporto migliore, facciamo fatica. E forse è proprio da qui che dovremmo cominciare per cambiare poi il nostro rapporto andando avanti. Ho conosciuto un credente impegnato nell'evangelizzazione, impegnato a preparare, scrivere, leggere, personaggio, che però viveva da separato in casa e i figli se ne erano andati perché non lo sopportavano più. Prendereste esempio da una persona del genere? Come possiamo interessarci degli altri quando all'interno della mia famiglia non mi interessa di chi ho a fianco, non mi interessa come sta mia moglie, come stanno i miei figli, come stanno i miei genitori. Ha qualcosa che stride questo discorso. Quale atteggiamento ci vuole alla base? Logicamente possiamo racchiudere tutto il discorso nell'amore, però quando diciamo amore abbiamo tutta questa idea così. E il desiderio profondo di vedere il benessere dell'altra persona. Il desiderio di interessarsi verso l'altra persona. Questo è quello che ci vuole alla base. E ci vuole sensibilità. Non è che si fa così allo sbaraglio. Bisogna usare sensibilità nelle parole, bisogna usare sensibilità nei modi, anche nei tempi. Non sempre il momento giusto. Non è facile. Se fosse facile l'avremmo già fatto. Dobbiamo essere coscienti che questa domanda che facciamo apre un aspetto particolare delle vite che incontriamo. Non siamo pronti culturalmente, non lo fa nessuno, non siamo abituati, è un allenamento anche questo, si deve incominciare a fare, poi allora impareremo e insegneremo altri a fare la stessa cosa, ci vuole del tempo. Però se si dice incomincio domani, non funziona, si continuerà a rimandare. Per esempio potremmo incominciare ad essere sensibili magari regalando un buon libro. Sappiamo, è meno invasiva la cosa, scrivendo una dedica specifica, dando un bigliettino di incoraggiamento, dicendo, sai, sto pregando per te. Forse questo incomincia a creare un ambiente, un terreno fertile per far crescere anche poi un altro tipo di rapporto e un interesse profondo verso le persone. dobbiamo osservare le altre persone. Se siamo interessati, allora io saprò che cosa può interessare a una persona, qual è il bisogno. Basta vedere a volte, non serve chiedere. A volte, stando attenti, volendo amare le persone, si riesce a dare qualcosa adatto, senza essere invasivi. Bisogna essere delicati, anche questo bisogna stare attenti. Forse qualcuno si sta già spaventando. Dice, adesso tutti amici di tutti, ma dove siamo finiti? È impossibile. Non è amicizia questa. L'amicizia è un'altra cosa. Questo qui è l'amore fraterno, chiamiamola comunione. È l'interessarsi delle persone che abbiamo a fianco. È il desiderare il loro bene. Questo qui va al di là dell'amicizia. Questo qui è quello che chiamano amore nella Bibbia. Quello che in greco viene detto agape, che uno dice, sì, vabbè, cosa vuol dire? Non è solo mangiare. Vuol dire, io mi interesso di te, mi interesso della tua vita. Com'è quel versetto che dice, da questo conosceranno che siete miei discepoli? Se avete amore gli uni per gli altri. Che tipo d'amore si parla qui? È questo. Non se siete amici, ma se vi interessate del benessere dell'altra persona, questo dimostrerà che siete miei discepoli. Poi se c'è l'amicizia, tanto meglio. E si comincia da una persona alla volta. Non facciamo adesso la mitragliata. Tu come stai con Dio? Tu come stai? Tu come stai con dove stai? Non funziona così. Incominciamo con una persona. Inutile guardare la cosa grande, non ci riuscirò mai, sono in troppi, 150. Cominciamo da chi ci sta a fianco. Abbiamo una famiglia, frequentiamo un gruppo giovani, frequentiamo degli amici, gruppo degli anziani, dei diaconi, lo staff della scuola domenicale. Cominciamo da queste persone che ci stanno a fianco. Ah, un'altra paura c'è anche. Ma vuol dire che tutte le volte che ci incontriamo parliamo sempre di Dio? No, magari tutte no, magari non solo di Dio, ma ogni tanto sarebbe male. A volte ci si impegna a far passare il tempo, a volte dovremmo impegnarci invece a trascorrere il tempo con le persone. Non dobbiamo fare, abbiamo un'ora di tempo, troviamo un passatempo perché sennò non finisce più quest'ora. Passiamo del tempo insieme alle persone interessandoci del loro benessere. Magari nella chiesa vediamo delle persone in un mese quante? 10, 15 volte? Si mangia insieme, si gioca insieme, si parla, si ride, si scherza. Quante volte si chiede con Dio come va? Il nostro Dio è un Dio di relazioni. Gesù è venuto, è morto, per ripristinare una relazione interrotta dal peccato. Il grande comandamento ci insegna tre relazioni. Ama Dio, ama il tuo prossimo, te stesso. Relazioni, ancora una volta, nell'amore. Il grande comandamento, andate e fate discepoli. L'unico modo per fare discepoli è creare una relazione, coltivarla nel tempo, portarla avanti. Ancora relazioni. Nella Chiesa da oltre un anno si sta parlando di relazioni. Gli uni gli altri, continuiamo a ripetere questo discorso, stiamo sviluppando questo discorso anche nelle cellule. Alcuni in mezzo a noi si stanno già occupando di altre persone, stanno portando avanti delle relazioni di crescita, finalizzate una santificazione. Io ringrazio Dio perché qualcuno lo sta facendo con me. Ma non dovrebbe essere soltanto il compito di alcuni, dovrebbe essere l'impegno di tutti, come cristiani, figli di Dio, in crescita. E questo è il nostro campo di battaglia. Se perdiamo nelle relazioni all'interno della Chiesa, non possiamo andare avanti a evangelizzare, a comunicare fuori quanto è bello il Vangelo, la salvezza di Gesù. Entrano e vedono tanti individui seduti nella Chiesa, ma non è Chiesa. Dobbiamo vincere su questo terreno. Allora le conseguenze porteranno frutto. E come si inizia? Scegliete una persona. Non deve essere il migliore amico, perché con quello ci passiamo già del tempo e possiamo già incominciare a chiedergli come va con Dio, forse ne stiamo già parlando. Non deve essere l'ultimo conosciuto, perché forse c'è bisogno di un attimo creare l'ambiente giusto. Scegliamo una persona con la quale vogliamo passare un po' di tempo nelle prossime settimane, sviluppando vari aspetti, conoscendo vari aspetti della sua persona, della sua vita e tutto quanto, ma anche pensando a come possiamo aiutarci l'un l'altro nella crescita con Dio. E sì, siate io, tu, i primi a fare il passo. Se aspettiamo che sia l'altro a venire da noi, non funziona. Devo essere io il primo ad andare verso chi ho di fronte e incominciare questo tipo di relazione. Se faremo questo, contribuiremo ad abbattere quella paura, quella cultura dell'intimità che ci sta circondando e trasmetteremo a nostra volta un esempio. E allora questa persona potrà farlo magari con un'altra persona. E allora vedrete che le cose si possono cambiare. Ma se io aspetto, seduto, adesso voglio vedere chi mi viene a salutare. Quanta voglia avete di venire a salutare uno messo così, che vi guarda tutti così? No, eh? Siamo chiamati ad amare, interessandoci della vita delle persone che stanno al nostro fianco. Questo è quello che ancora oggi Dio ci sta dicendo. E tutta la predica si può riassumere con una domanda. Tu, come stai con Dio? Con questa domanda apriamo tutto il mondo di questa predica. Possiamo riflettere su tutto questo discorso. Possiamo pregare adesso che Dio cambi il nostro atteggiamento, che Dio ci mostri una persona dalla quale andare per poter coltivare questo tipo di rapporto. E prendiamoci un momento di questo. Perché se rimandiamo oggi pomeriggio, ah sì, oggi pomeriggio mi prendo 5 minuti e poi ci penso. Oggi pomeriggio mangiamo, andiamo a dormire, poi accendiamo la televisione, c'è il Gran Premio e così via. Ce lo dimentichiamo. Prendiamoci adesso 5 minuti per pensare a questo, per chiedere a Dio di illuminarci. Visto che stamattina abbiamo visto operare Dio, e visto che Lui si occupa di noi, visto che ci risponde, allora forse è proprio questo il momento per chiedere, Dio parlami, Dio mostrami la persona dalla quale in questa settimana andare e interessarmi a lei. Ok, preghiamo. Signore, guidaci. Tu sei il nostro pastore, l'hai fatto fino ad adesso. A volte non vediamo, a volte non stiamo attenti, ma possiamo vedere che tu ti occupi di noi, ti prendi cura di noi. Padre, che dal tuo esempio possiamo imparare anche noi a occuparci degli altri, possiamo amare gli altri, possiamo interessarci a chi abbiamo di fianco. Padre, donaci saggezza, umiltà nel poter andare dalle persone e mostraci anche le persone che tu desideri mettere sul nostro cuore. Mostraci anche quali sono le persone che potremmo avere l'onore di conoscere, con le quali potremmo avere l'onore di passare del tempo, il piacere di passare del tempo. Grazie Padre per questo. Amen.